dal momento in cui Westminster, perché non spetta al governo ma appunto al Parlamento della Gran Bretagna, invierà alle istituzioni comunitarie la notifica, il processo negoziale per l'uscita della Gran Bretagna dovrà durare al massimo 2 anni, a meno che tutti i paesi dell'Unione Europea all'unanimità non vogliano appunto prorogarlo. Per approvare poi l'accordo sull'uscita entro 2 anni della Gran Bretagna è necessaria una supermaggioranza da parte appunto dei paesi europei. Facciamo un esempio: uno dei cavalli di battaglia della Brexit è stata quella di limitare l'ingresso dei lavoratori, ad iniziare dei lavoratori ad esempio dell'Est Europa. Ecco, è abbastanza scontato pensare che i paesi dell'Est Europa ovviamente non voteranno a favore di qualsiasi accordo che invece limiti proprio la circolazione dei lavoratori verso la Gran Bretagna. Quindi uno dei cavalli di battaglia della Brexit rischia effettivamente di non potersi realizzare.
Ma quindi si può prevedere una data attorno al marzo 2019?
La May ha proprio chiarito anche i termini, nel senso che si deve stare attenti anche a quelle che sono le prossime scadenze elettorali, soprattutto quella relativa al Parlamento europeo, e quindi potrebbe essere questa appunto una data entro la quale chiudere appunto con la fuoriuscita della Gran Bretagna, che non vuol dire chiudere l'intero processo negoziale, perché poi bisognerà invece definire esattamente i termini tecnici entro cui ci sarà appunto il nuovo rapporto tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea. Quindi è un processo che poi in realtà potrebbe durare anche 6-7 anni.
Dopo la Brexit appunto non potrà esserci più libertà di movimento per i lavoratori della UE in Gran Bretagna. Significa quindi che Londra non potrà essere nel mercato comune?
Questo infatti è un nodo cruciale. Facciamo un esempio di quello che esiste oggi. Esiste il modello norvegese, ad esempio, e il modello svizzero. Nel modello svizzero essenzialmente si ha una grande area di libero scambio e una partecipazione limitata, diciamo, della Svizzera al mercato unico, ma che gli permette ad esempio di fare delle limitazioni alla libertà di movimento dei lavoratori. Ma proprio per questa partecipazione molto limitata, essenzialmente un'area di libero scambio, la Svizzera ad esempio non ha il passaporto finanziario. Diverso è il caso norvegese, che invece fa parte del mercato unico, quindi accetta tutti i regolamenti e le direttive che riguardano il mercato unico, pur non partecipando appunto alla loro produzione, ma che appunto accetta anche la libertà di movimento dei lavoratori e ha il passaporto finanziario. Detto in maniera molto semplice, se Londra vuole mantenere il proprio passaporto finanziario per la City, allora deve anche accettare la libertà di movimento dei lavoratori, a prescindere da quelle che sono le richieste. Quindi questo è un punto fondamentale: o fai parte del mercato unico o non ne fai parte.
Cosa si può prevedere? Accordi caso per caso?
Quello che si può prevedere è sicuramente un modello che si avvicini a quello norvegese, perché non vedrei altra soluzione, diciamo, per gli interessi stessi di Londra, se non quella di avere un passaporto finanziario, altrimenti le operazioni svolte dalla City di Londra non possono immediatamente applicarsi al resto dell'Europa. Ma è anche giusto dire che l'esito dipenderà tantissimo da quello che ovviamente saranno poi gli esiti delle elezioni, soprattutto nei 2 paesi principali, cioè Francia e Germania.
C'è poi la questione delle leggi europee. Diventeranno leggi britanniche, verranno emandate, cancellate? Cosa succederà?
Se la Gran Bretagna farà parte ancora del mercato unico, la cosa paradossale è che non solo dovrà contribuire al bilancio comunitario, ma dovrà accettare anche tutta la legislazione europea, quindi i regolamenti e le direttive, ma senza appunto poter intervenire nel processo appunto di formazione di questa legislazione come può fare adesso. La stessa situazione in cui si trova appunto la Norvegia.